Per essere qui, come vi dicevo, ci sono cinque incontri tutti di giovedì alle 16. Il primo e il terzo li terrò io, il secondo, il quarto e il quinto due miei colleghi, il professor Marco Morini e il professor Steven Colatrella. Questo è un incontro sulle lezioni dell'altro ieri e quindi vedete sullo schermo i risultati per le lezioni della Camera dei rappresentanti. La Camera dei rappresentanti ha 435 deputati, alcuni seggi, anzi neanche pochissimi, devono ancora essere attribuiti perché stanno ancora ricontando le schede, ma comunque i numeri che vedete indicano che sono già stati assegnati 224 seggi ai democratici, che quindi avranno la maggioranza nella nuova Camera, e 197 ai repubblicani, che così perdono la maggioranza che avevano conquistato alcuni anni fa. La Camera dei rappresentanti americana, a differenza della Camera in Italia e negli altri paesi europei, dura in carica solo 2 anni, quindi ci sono elezioni ogni 2 anni. Naturalmente a voi interesserà, avendo visto i telegiornali e letto i giornali di oggi, sapere in poche parole chi ha vinto. Questa è una mappa degli Stati Uniti dove vedete i profili degli stati e le circoscrizioni della Camera, che sono molto più grandi che da noi, per il semplice motivo che gli Stati Uniti sono grandi e il numero di deputati è abbastanza piccolo. Cioè, noi per esempio abbiamo 630 deputati solo per l'Italia, lo stesso ce ne sono circa 630 in Gran Bretagna, però sono paesi con una superficie molto più piccola degli Stati Uniti, che invece hanno soltanto 435 deputati in tutto. Il punto da cui volevo partire è che gli Stati Uniti hanno un sistema politico che è molto diverso dal nostro e molto poco capito anche in Europa. Ma il punto di partenza è che il presidente è eletto separatamente dal congresso. Il congresso non può sfiduciare il presidente tranne con una procedura di tipo giudiziario, che si chiama impeachment, ma che non è mai stata realizzata in 2 secoli e mezzo di storia degli Stati Uniti, e a sua volta il Presidente non può sciogliere le Camere, al contrario di quanto può fare il nostro Presidente o il Presidente tedesco o la Regina d'Inghilterra. Quindi è un sistema di poteri separati che molto spesso vengono conquistati da partiti diversi. Cioè, mentre in Italia abbiamo un governo fondato sull'alleanza di due partiti, se questa alleanza si rompe, il governo cade. Negli Stati Uniti è abbastanza normale che la Camera abbia una maggioranza di un partito, il Senato di un partito diverso e il presidente di uno dei due grandi partiti. Si chiama governo diviso e funziona molto faticosamente. In realtà funziona abbastanza poco, cioè gli Stati Uniti tendono ormai da parecchi anni alla paralisi politica. Cioè, tutta la sceneggiatura attorno a Trump, i suoi tweet, le sue minacce, i suoi scontri, le sue polemiche e quant'altro, tutto questo in realtà copre una politica abbastanza stagnante in cui si fa poco, proprio perché il governo è diviso. Per tornare alle elezioni dell'altro ieri, dobbiamo anche tener conto di un altro dato, e cioè che negli ultimi anni si è delineata una spaccatura geografica molto netta, che vedete rappresentata nella mappa con i colori rossi che indicano le zone dove prevalgono i repubblicani e quelli blu dove prevalgono i democratici. Allora, come vedete, questa è una mappa della Camera, quindi è un po' più variegata di quella delle presidenziali, ma comunque sostanzialmente per i democratici votano le due coste, e cioè la costa pacifica, Oregon, California, eccetera, questa lunga striscia blu della costa pacifica vota quasi solo per i democratici, e la costa atlantica ugualmente, New York, New Jersey, Delaware e poi Virginia vota ugualmente per i democratici. Le zone urbane della Florida, del Texas e del Colorado, per esempio, del Nevada, votano ugualmente per i democratici. Tutto il resto vota maggioritariamente per i repubblicani. Come vedete, questa divisione spaziale è tale per cui noi partiamo dal Golfo del Messico in Texas e andiamo dritti fino al confine con il Canada, non troviamo neppure uno Stato che vota maggioritariamente democratico. Questa autosegregazione spaziale è un fatto molto importante perché il sistema presidenziale americano non prevede l'elezione diretta del presidente. In Francia, per esempio, si vota per il presidente, si vota fra l'altro in due turni, ma comunque sono i cittadini che eleggono direttamente il presidente. Negli Stati Uniti sembra che sia così, ma invece non è così, perché i cittadini votano, ma poi votano per nominare stato per stato dei delegati, i quali a loro volta eleggeranno il presidente. Questa seconda fase viene di solito dimenticata dai giornali, e quindi si scrive Trump eletto, Obama eletto, eccetera, ma in realtà non è così, perché chi ottiene la maggioranza dei voti in uno Stato, anche se è una maggioranza di un solo voto, si prende tutto il pacchetto dei delegati di quello Stato. Questo è importante perché proprio per come sono fatti gli Stati Uniti, ci sono questi grandi stati, per esempio il North Dakota, il South Dakota, il Wyoming, il Montana, ci sono questi grandi stati poco popolati, e poi ci sono dei piccoli stati invece con una popolazione urbana molto fitta, Connecticut, New York e quant'altro. Per cui c'è una distorsione fra agglomerati urbani e agglomerati rurali, che ha un'importanza politica, e l'importanza politica è molto semplice. Trump è stato eletto avendo ottenuto meno voti di Hillary Clinton. Questo si tende a dimenticarlo, ma la realtà è che nelle elezioni del 2016, su scala nazionale, Trump ha ottenuto 2,8 milioni di voti in meno di Hillary Clinton, ma è diventato presidente a causa del meccanismo di questo collegio elettorale all'interno del quale i delegati Stato per Stato erano più numerosi a suo favore di quanto non fossero quelli a favore di Hillary Clinton. Quelle dell'altro ieri sono elezioni dette di metà mandato, perché il Presidente resta in carica 4 anni, mentre dopo 2 anni si vota per il rinnovo di tutta la Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato. I senatori restano in carica 6 anni. Quindi è tutto un po' complicato, ma la sostanza è abbastanza semplice. Trump è stato eletto con meno voti, è un presidente molto popolare con i suoi seguaci, ma anche molto impopolare con tutti gli altri, cioè un presidente che suscita odi e amori molto intensi, e soprattutto è un presidente il cui gradimento da parte dell'opinione pubblica non ha mai superato il 40-42%, quindi è sempre stato minoritario nel paese. Questo spiega perché i democratici attendevano queste elezioni come il momento della rivincita, cioè hanno vissuto queste elezioni del 2018 come il momento della rivincita sulle elezioni del 2016 che pensavano di vincere e invece hanno perso a sorpresa. Questa rivincita è arrivata parzialmente, nel senso che i democratici hanno effettivamente vinto un numero maggiore di seggi alla Camera, ma invece, poiché si votava anche in 35 stati, cioè in 35 per 35 senatori, queste elezioni per il Senato sono andate invece in modo diverso, perché si votava essenzialmente negli stati più rossi, cioè in questi stati, per esempio Montana, North Dakota, South Dakota, si votava in Indiana, in Missouri, cioè si votava in stati dove tradizionalmente la maggioranza vota per i repubblicani. Quindi l'esito contraddittorio nelle due ali del Parlamento è dovuto a questo, cioè è dovuto che mentre per la Camera si è votato in tutti gli Stati Uniti, per il Senato si è votato soltanto in 35 stati. In questi 35 stati i repubblicani sono storicamente più forti e si sono poi mobilitati più intensamente del solito, perché Trump ha fatto una campagna elettorale molto energica, tutta basata sulle paure dell'immigrazione. Il ha usato come argomento principale per stimolare le paure dei suoi elettori questa carovana di 7.000 profughi dell'Honduras che si sta dirigendo attraverso il Guatemala e il Messico verso gli Stati Uniti, ma che ovviamente non solo non rappresenta nessuna minaccia, cioè non è un esercito con i carri armati, ma sono 7.000 profughi in cerca di salvezza dalla guerra civile, dalla fame in Honduras, e soprattutto nel momento in cui Trump ha scatenato i suoi tweet contro i migranti, stavano ancora a 2.000 chilometri dal confine degli Stati Uniti, quindi difficilmente era una minaccia immediata. Trump è un leader molto spesso sottovalutato da giornali e televisioni che non capiscono bene il motivo del suo rapporto fortissimo con una parte degli elettori americani. Ma in realtà non è un mistero che una parte di elettori che si sono visti in questi anni perdere il posto di lavoro, piuttosto che dover ricorrere a due lavori mal pagati per far quadrare il bilancio familiare e quant'altro, ha visto in Trump un'occasione di rivincita sull'odiata casta di politici normali, sia democratici che repubblicani, che vivono a Washington. Un'altra cosa che va detta è che i risultati di queste elezioni dipendono massicciamente dalle pratiche che in Europa sarebbero impossibili e illegali di sistemazione, diciamo, delle circoscrizioni elettorali a favore di un partito piuttosto che di un altro. Una pratica che negli Stati Uniti si chiama gerrymandering, ma che vuol dire sostanzialmente il ritagliamo le circoscrizioni con in mente il risultato che vogliamo ottenere. Mentre in Italia si vota per provincia o per regione, e dove si vota si vota, gli Stati Uniti sono molto più grandi e molto più divisi anche dal punto di vista etnico, di reddito, sociale e quant'altro, e per una perversione della Costituzione americana sono i singoli stati che decidono politicamente di come le elezioni saranno gestite, e quindi ogni stato decide per esempio che le circoscrizioni della Camera saranno fatte in un certo modo piuttosto che in un altro. L'esempio più chiaro viene dalla Pennsylvania, dove in precedenza i repubblicani, pur raccogliendo una minoranza di voti, ottenevano una maggioranza di seggi alla Camera. Poi è intervenuta la Corte Suprema, che ha imposto un ridisegno delle circoscrizioni, e questa volta i democratici hanno avuto più voti e hanno avuto anche più seggi. Su scala nazionale però, come avete visto, il numero di seggi dei democratici, 224, è abbastanza piccolo, cioè è superiore alla maggioranza, che è 218, ma insomma non è una maggioranza enorme. Questo però è il risultato appunto del fatto che su scala nazionale i democratici hanno ottenuto 10 milioni di voti in più dei repubblicani, ma per il modo in cui sono divise le circoscrizioni hanno avuto soltanto un piccolo numero di seggi in più alla Camera. Che succede adesso? Adesso succede che con un governo diviso e la Costituzione che prescrive che tutti vadano d'accordo per approvare, supponiamo, il bilancio, Trump dovrà forzatamente trovare un accordo con i democratici, i quali democratici dovranno votare il bilancio alla Camera assieme ai repubblicani del Senato. Questo fa prevedere in realtà una lunga fase di confronto politico, che potrebbe anche sfociare in quello che viene definito la virgolette chiusura del governo federale, cioè se il bilancio non viene approvato entro i termini previsti vengono sospesi alcuni servizi, naturalmente quelli non essenziali prima di tutto, tipo i parchi piuttosto che altre attività considerate secondarie, in attesa che il bilancio venga approvato e quindi ci siano gli stanziamenti per far funzionare tutta la macchina burocratica del governo federale. Questo è molto probabile che sarà un forte terreno di scontro nei prossimi mesi, e quindi per esempio Trump non riuscirà a ridurre le tasse o a stravolgere le regolamentazioni ambientali come vorrebbe fare, perché la Camera si opporrà. D'altra parte invece ci sono molte cose che Trump e il Senato insieme possono fare, di cui la principale è la nomina di giudici federali. La Costituzione prevede che i giudici siano nominati negli Stati Uniti, non vengono assunti per concorso come nei paesi europei, e quindi Trump nominerà una serie di giudici molto conservatori che la maggioranza repubblicana al Senato quasi sicuramente approverà come la Costituzione prevede, e quindi entreranno in carica a vita, facendo della magistratura un baluardo del conservatorismo repubblicano. L'altra cosa che naturalmente Trump può fare di sua iniziativa è usare i poteri presidenziali, che si sono molto ampliati storicamente, in particolare per quanto riguarda le operazioni militari. Quindi per esempio, se Trump volesse bombardare la Corea del Nord, potrebbe farlo senza chiedere a nessuno. Pare però che vada d'accordo con il leader nordcoreano, almeno recentemente, quindi probabilmente questo non accadrà. Ma per esempio iniziative unilaterali contro l'Iran sono possibili, perché il presidente in politica estera e di difesa ha le mani molto libere. E l'altra cosa che sicuramente può fare è continuare la guerra commerciale con la Cina, quindi per esempio imporre dei dazi sulle merci cinesi, e poi si vedrà cosa succede. Quindi Trump e i repubblicani partono favoriti per questi due anni che ci separano adesso dalle elezioni presidenziali del 2020, però i democratici hanno le loro carte da giocare, nel senso che per esempio hanno avuto molto successo prima di tutto tra le donne. Le donne sono il vero zoccolo duro dell'elettorato democratico. Per darvi un'idea, le donne non solo sono la maggioranza dell'elettorato, il 53%, questo per motivi demografici, perché anche lì, esattamente come da noi, le donne vivono più a lungo, ma soprattutto perché c'è una forte divisione fra donne e uomini nell'atteggiamento politico, e quindi per esempio le donne votano al 60% per i democratici e al 39% per i repubblicani, quindi ci sono 20 punti percentuali di differenza, che sono una vera enormità. Quindi le donne sono sicuramente la carta migliore del Partito Democratico, che infatti ne ha fatto eleggere molte al Senato, alla Camera e come governatori. Il vero problema del partito sarà se riuscirà a presentare una piattaforma programmatica convincente agli elettori del 2020. Per quanto riguarda la sanità e per esempio l'aumento del salario minimo, i democratici hanno avuto molto successo in alcune zone, però molto dipenderà da quale candidato sceglieranno per la presidenza. Sostanzialmente fra pochi mesi inizieranno le candidature di senatori, governatori, deputati che vogliono tastare il terreno per provare a candidarsi alla presidenza. E in questo momento non si vedono leader naturali, candidati naturali per la corsa contro Trump nel 2020. Ci sarà piuttosto una dozzina di candidati diversi che si scontreranno nelle primarie del partito, che iniziano tradizionalmente nel gennaio dell'anno in cui si vota, quindi sostanzialmente fra 14 mesi ci sarà questa lunga fase di primarie in cui senatori come Kamala Harris della California, piuttosto che l'anziano senatore Bernie Sanders del Vermont, oppure l'ex vicepresidente di Obama Joe Biden, cercheranno i consensi per diventare il candidato del Partito Democratico. Questo è un processo che potrebbe andare bene, cioè nel senso che potrebbero selezionare un candidato forte, ma a volte invece è un processo che dà come risultato un candidato non all'altezza della sfida. Trump è obiettivamente un candidato molto forte per il suo stile comunicativo, e quindi molto dipenderà da questa selezione. Quello che ci possiamo aspettare noi quindi nei prossimi due anni è una serie di iniziative unilaterali di Trump, sia in politica estera che in politica interna, che sostanzialmente però avranno l'unico scopo di mantenere vivo il contatto con la sua base di fedelissimi. Trump non esita a fare promesse impossibili, per esempio quello di togliere la cittadinanza americana a chi è nato negli Stati Uniti ma è figlio di genitori stranieri, la stessa cosa che vuol fare Salvini da noi. Però questo è costituzionalmente impossibile negli Stati Uniti, quindi Trump agita una minaccia che non ha nessuna possibilità di realizzarsi, ma lo fa deliberatamente con l'unico scopo di stimolare gli istinti anti-immigrati dei suoi elettori. I democratici forse troveranno un buon programma per a loro volta mantenere il contatto con i loro elettori, però non avendo in mano le redini del governo ma soltanto quelle di uno dei due rami del Parlamento, per loro sarà molto difficile imporre le loro priorità legislative, per esempio l'aumento del salario minimo federale, che è un tema molto popolare ma su cui naturalmente i repubblicani non ci sentono. Quindi c'è questa situazione di stallo che durerà per i prossimi due anni, e sostanzialmente passeranno due anni in campagna elettorale gli americani. Il ciclo politico è permanente e inarrestabile, e si vedrà soltanto dopo il voto di novembre 2020 se gli Stati Uniti prenderanno una direzione stabile e omogenea in un senso oppure nell'altro. Questi due anni saranno piuttosto di interregno. Io mi fermerei qui per il momento.
Bene, grazie professor Tonello. Dunque, sentiamo un attimo da voi se avete domande da rivolgere sul tema delle elezioni americane, e su Trump, anche sulla politica di Trump. Professor Tonello, è il suo campo di battaglia questo, quindi risponderà molto volentieri. Cominciamo con il signore.
Bene, la ringrazio per questa relazione che ha fatto, anche se tutto sommato mi dava l'impressione che emerga una parentesi, un aspetto piuttosto negativo nei confronti di Trump, almeno facendo un riassunto da tutto quello che ha detto. Io non discuto questo, però non è stato affrontato, perlomeno io non ho sentito, un problema molto interessante, cioè vedere i risultati che lui ha ottenuto in questi anni, a quello che mi risulta, perlomeno quello che dicono i media. Abbiamo il minimo per quanto riguarda la disoccupazione, E per quanto riguarda il reddito, l'America sta passando un periodo estremamente buono. È merito di Trump o no?
Preferisco rispondere domanda per domanda. È merito di Trump, punto di domanda, sicuramente no, nel senso che il processo di espansione dell'economia americana, di riduzione della disoccupazione ai livelli attuali, che sono storicamente molto bassi, è iniziato addirittura nel primo mandato di Obama, cioè l'ha iniziato attorno al 2010, e quindi è una fase espansiva lunghissima dell'economia americana, favorita anche dalle politiche di bassissimi tassi di interesse tenuti dalla banca centrale, esattamente come in Europa, però in maniera più radicale negli Stati Uniti. E per quanto riguarda la disoccupazione, comunque va detto che le percentuali sono sempre ingannevoli, nel senso che registrano chi cerca attivamente lavoro, ma è perfettamente possibile, anzi è una realtà, che moltissime persone scoraggiate dall'impossibilità di trovare lavoro semplicemente non lo cerchino. Se non lo cercano non vengono contati, e quindi ci possono essere, come in realtà ci sono soprattutto nelle zone rurali, milioni di cittadini che vivono della previdenza sociale e che hanno rinunciato a cercare attivamente un lavoro che non trovavano. Per quanto riguarda i redditi, poi la situazione è ancora più drammatica, perché è vero che l'economia è in espansione, ma è ancora più vero che i salari stagnano addirittura da 50 anni. Gli Stati Uniti hanno questo sistema di un salario minimo federale che ha toccato il suo massimo nel 1968, quando era di circa $10.50. Dopodiché il potere d'acquisto oggi è circa $7.50, quindi un quarto di meno. Gli americani non si sono arricchiti, si sono arricchiti soprattutto grazie ai tagli fiscali dell'amministrazione repubblicana, cioè adesso recentemente Trump, ma prima per esempio George Bush. Si sono arricchite essenzialmente le multinazionali, le grandi corporation, non solo per i vantaggi diretti, ma anche per quelli indiretti. Google, Amazon o Apple sostanzialmente pagano zero tasse, quindi la loro ricchezza è frutto di un impoverimento dello Stato, a cui dovrebbero pagare le tasse, invece non le pagano.
Grazie. Un libro scritto da uno dell'entourage di Trump diceva che nessuno della cerchia del presidente, dei collaboratori o dei sostenitori riteneva, oppure era certo, oppure sperava in un'elezione di Trump, tanto che quando si è giunti a questa elezione erano, non dico sbalorditi, ma delle volte diceva anche impauriti per questo carico che doveva sopportare questo personaggio un po' particolare. Grazie.
Sì, è vero, nel senso che Trump è stato un candidato capace di compattare fortemente l'elettorato repubblicano, ma l'elettorato repubblicano obiettivamente è minoritario negli Stati Uniti, e Trump è stato eletto soltanto perché la legge elettorale con i pacchetti di delegati Stato per Stato di cui vi dicevo ha fatto sì che si creasse una maggioranza a partire dalla vittoria in tre stati dove sembrava impossibile, cioè Wisconsin, Pennsylvania e Michigan. In questi tre stati cumulativamente il Trump ha ottenuto 78.000 voti più di Hillary Clinton su milioni e milioni di votanti. Questo naturalmente è una distorsione del processo democratico, ma la Costituzione americana lo permette e quindi Trump è stato eletto. Ma effettivamente nessuno si aspettava che fosse eletto, cioè ancora alla vigilia del voto tutti gli esperti dicevano che sì, esisteva teoricamente la possibilità che fosse eletto, ma il tre quarti di loro pensava che questo fosse impossibile, e obiettivamente alla fine, contando i voti, Hillary Clinton ne ha presi quasi 3 milioni in più. Cioè, quindi è uno scherzo del sistema elettorale, per così dire, e si è visto che Trump non era preparato ad amministrare il paese, perché in realtà non aveva nessuno da mettere nei posti chiave, cioè tuttora, due anni dopo l'inizio del suo mandato, ci sono centinaia di posizioni dirigenziali nella burocrazia federale che non sono state occupate perché non ci sono, non ci sono le persone. Quelle che ci sono, in genere, dopo un po' se ne vanno, un po' perché Trump è di carattere bizzoso e un po' perché la sua l'unica dote che lui richiede ai suoi collaboratori è una lealtà totale, cieca e assoluta, e quindi naturalmente questo poi confligge con le esigenze di governo. Comunque è vero, non si aspettavano la sua elezione, e quando si è ritrovato il 20 gennaio del 2017 a entrare in carica, ha scelto sostanzialmente di continuare come se fosse in una campagna elettorale permanente. Il Trump interessa comunicare e rafforzare il suo legame con la base repubblicana, quanto ad amministrare, salvo i tagli delle tasse, il suo interesse minore.
Volevo chiedere che rapporto c'è tra, diciamo, l'idea, l'opinione che si fa in Europa, forse in particolare in Italia, sui candidati e sui risultati delle elezioni americane, e quello che invece è realmente là, cioè quello che si pensa e si dice là. Per esempio, io ricordo che quando venne eletto per la prima volta Ronald Reagan, qui in Italia, ignorante, imbecille, rozzo, ridicolo, il destino di una grande potenza e quindi di conseguenza il nostro in mano a uno simile, eccetera, eccetera. Poi si è visto. E nel caso di Trump c'è anche qualche cosa del genere, perlomeno qui si coglie questo. Poi quale fondamento abbia, se maggiore o minore di quello che avvenne con Reagan, non lo so. Comunque, ripeto, volevo chiedere che rapporto c'è, cioè è la stampa, la propaganda americana che influisce la nostra, oppure l'opinione nostra nasce qui e non ha nulla a che fare con quella di là?
No, sicuramente l'opinione dei nostri giornali nasce leggendo i giornali americani, i quali giornali americani sono a larghissima maggioranza ostili a Trump. Credo che addirittura nel 2016 forse si sia registrato un record assoluto e probabilmente insuperabile, cioè che nessun quotidiano americano, forse uno, ma non sono sicuro, ma comunque nessun quotidiano americano ha dato il suo sostegno a Trump, i giornali americani per tradizione il giorno delle elezioni dicono noi preferiamo questo candidato per queste ragioni eccetera. Di solito i quotidiani si dividevano abbastanza equamente fra candidati democratici e repubblicani, nel caso di Trump c'è stata l'unanimità contro di lui. È vero che c'è un pregiudizio nei confronti di Trump, però è anche vero che Trump è assolutamente ignorante e disinteressato al governo, come viene descritto. Quello che non è sicuramente stupido o incapace di far politica, perché anzi ha dimostrato che il suo carisma, il suo modo aggressivo di comunicare su pochi temi con gli elettori repubblicani era efficace. Poi Trump non può nemmeno respirare senza dire balle spaziali, ma questo fa parte del gioco politico americano che non ha inventato lui, cioè questa estrema aggressività della comunicazione politica e anche nei confronti degli avversari politici definiti nemici del popolo e quant'altro. A questo Trump per esempio ha aggiunto una fortissima ostilità nei confronti non solo dei quotidiani ma anche delle reti televisive, non tanto per rappresaglia quanto per il fatto che lui sa che i giornalisti sono impopolari quasi quanto i politici in America, e quindi se i giornalisti vengono percepiti dalla gente comune come inaffidabili e con pregiudizi, lui stimola questo sentimento nella sua base elettorale e quindi attacca i media. Quindi per riassumere, io sono convinto che i pregiudizi ci siano nei confronti di Trump, però sono anche convinto che Trump sia effettivamente il peggior presidente che mai sia capitato per sbaglio nell'ufficio ovale.
Volevo chiederle riguardo il sistema di elezioni delle Camere. Lei ha detto, se ho capito bene, che le Camere dei deputati vengono rinnovate tutte, mentre quella di senatore una parte. Perché una parte? Per la differenza di durata o perché? Grazie.
Sì, è così. Siccome la Camera dei rappresentanti si rinnova ogni 2 anni e il Senato invece ogni 6, hanno adottato questo sistema che i 100 senatori sono divisi in 3 gruppi e ciascuno di questi 3 gruppi scade con la stessa scadenza della Camera, per cui quest'anno si votava per tutta la Camera e per un gruppo di 35 senatori, fra 2 anni si vota di nuovo per tutta la Camera e per un altro gruppo di 35 senatori, in modo che nell'arco dei 6 anni tutto il Senato è stato rinnovato e la Camera invece è stata rinnovata 3 volte.
Mi scusi, volevo sapere, Trump con il controllo del Senato potrebbe modificare la Costituzione? Che garanzie ci sono che la Costituzione non venga modificata?
Per modificare la Costituzione americana ci vuole l'Arcangelo Gabriele, quindi da questo punto di vista possiamo stare abbastanza tranquilli. Nel senso che la Costituzione americana è ancora più rigida e difficile da modificare della Costituzione italiana, per esempio, proprio per il sistema federale americano, per cui un emendamento costituzionale deve essere non solo passato da entrambe le Camere, non solo approvato da entrambe le Camere, ma deve essere anche ratificato dai tre quarti degli Stati, che significa che 37 Stati devono ratificarlo, che è praticamente impossibile nel processo politico normale, cioè in cui il paese grosso modo è diviso a metà 50 e 50, quindi insomma la Costituzione non verrà toccata, però il vero problema, esattamente come da noi, non è tanto che la Costituzione venga riscritta, è che venga ignorata, cioè Trump di azioni incostituzionali ne fa due al giorno, poi si rimedia, ma comunque le tracce rimangono, cioè questa è una tendenza peraltro di tutti i paesi democratici industrializzati, e cioè le esigenze vere o presunte di sicurezza e di competitività fanno spesso dimenticare ciò che sta scritto nella Costituzione. Il primo giorno in cui Trump è entrato in carica ha vietato l'ingresso negli Stati Uniti a tutti i cittadini di qualsiasi paese venissero di religione islamica. Questo era palesemente discriminatorio, infatti i giudici americani non ci hanno messo molto per cancellare il suo decreto, però lui continua a farne degli altri, cioè c'è un problema di quella che si chiamava una volta in Italia la Costituzione materiale, cioè chi ha in mano il potere esecutivo intanto ci prova e poi si vedrà, e questo effettivamente è un pericolo.
Se ho capito bene, diciamo, negli Stati Uniti non si governa solo, o meglio, non solo con la maggioranza della densità di popolazione, ma anche con una, chiamiamola, maggioranza all'interno di stati anche scarsamente popolati. Ecco, da questo punto di vista, verrebbe da dire, guardando alla Costituzione, non tanto al governo Trump, che i territori sono, come dire, equamente rappresentati, anche se non densamente popolati, perché altrimenti non si spiegherebbe l'esito, no, del perché diciamo è arrivato al governo, alla presidenza, con meno voti della concorrente Hillary Clinton. Ecco, se può confermare questo e se vede che magari anche in Italia diciamo i territori, con la nostra Costituzione che non è certamente paragonabile minimamente a questa, ecco, se ritiene che da noi il modo di eleggere il Senato rispetto che la Camera dei Deputati rappresenti le istanze dei territori allo stesso titolo, o se potrebbe essere suggerito qualcosa di più simile, anche se in scala ovviamente di chilometraggio, di chilometri quadrati e di popolazione molto più ridotta. La seconda domanda invece riguarda...
Rispondo su questo. Sì, è così, cioè essendo gli Stati Uniti uno Stato federale composto da 50 Stati più qualche appendice, gli Stati hanno, in base alla Costituzione, una rappresentanza paritaria, e quindi gli Stati sono 50, ciascuno ha due senatori, e quindi ci sono 100 senatori che rappresentano i territori. Però c'è un problema, cioè in Wyoming, che è questa cosa che sta qui nel centro, e come vedete è molto grande, è molto quadrato perché sta in mezzo alle praterie, in Wyoming vive circa 1 milione di abitanti. E invece qui in California vivono 37 milioni di abitanti. Allora io non sarei tanto sicuro che assegnare due senatori al Wyoming e due senatori alla California sia una buona soluzione, perché se prendiamo i 10 o 15 stati americani meno popolati, fanno, supponiamo di prenderne 15, fanno 30 senatori, cioè un terzo del Senato, però fanno solo l'8% della popolazione. Quindi, siccome noi vogliamo rappresentare i cittadini e non gli alberi o i ruscelli, questo è un grosso problema della democrazia americana, che per fortuna nei sistemi politici europei non esiste o esiste in misura molto minore.
Sì, andrebbe anche detto però che North Dakota, mi pare South Dakota, dal punto di vista delle risorse energetiche rappresentano, come si dice oggi con le ricerche, diciamo, di un certo tipo di petrolio, un interesse che ha una valenza federale, direi, non solo per il North Dakota e il South Dakota, cioè ci sono degli oleodotti che da nord verso sud, esattamente sul corridoio che lei aveva tracciato, portano l'energia che si estrae lì anche al sud. A parte questo, la seconda domanda, mi interessava di sentire che influenza hanno, siccome non si riesce a capire se c'è una compartimentazione ideologica come è stato da noi dal dopoguerra fino a pochi anni fa, diciamo, fra schieramenti, ecco, se questa polarizzazione ideologica fra democratici e repubblicani c'è, e se non c'è, diciamo, che influenza hanno invece gli afroamericani e i sudamericani, o quale influenza stanno portando, e così pure se c'è un modo di schierarsi dal punto di vista come dire confessionale, cioè cattolici protestanti, nei confronti dell'una o dell'altra corrente politica. Grazie.
Sì, la polarizzazione c'è, perché il Partito Repubblicano in un lungo arco di tempo ha perseguito una politica proprio per conquistare, per esempio, i cristiani evangelici, che sono protestanti ma sono anche fondamentalisti religiosi, cioè credono alla verità letterale della Bibbia. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il paese più religioso del mondo, e hanno un rapporto con la religione che per noi europei è abbastanza bizzarro, cioè l'Italia, paese cattolico, ospita il Papa, ma dubito che metà degli italiani creda veramente al fatto che esiste un angelo custode sulla spalla di ciascuno di noi. Abbiamo un rapporto tutto sommato più laico con la religione, e sicuramente nessuno di noi crede che sia il sole a girare attorno alla terra invece che viceversa. Invece ci sono svariati milioni di americani che credono esattamente a queste cose. Questo rapporto con una religione integralista ha fatto le fortune politiche del Partito Repubblicano. Anche l'altro ieri sono stati eletti, per esempio, dei governatori, dei senatori fortemente ostili all'interruzione della gravidanza, e ci sono degli stati, appunto, a maggioranza repubblicana, in cui regolarmente vengono votate leggi incostituzionali per vietare l'aborto, cioè le leggi che vengono poi cancellate, perché la Corte Suprema già nel 1973 ha stabilito che l'interruzione della gravidanza è un diritto insindacabile della donna. Però i repubblicani continuano, per ragioni di opportunismo politico, a riproporre questo tema. E la polarizzazione persiste. Questo è anche uno dei motivi in cui, per esempio, c'è questa forte disparità nel voto delle donne, cioè le donne tendono a votare molto di più per i democratici, che sostengono l'interruzione della gravidanza anziché viceversa. Per quanto riguarda le minoranze, il problema delle minoranze, in particolare gli afroamericani e i sudamericani, cioè i latinos, è che tendono a votare poco, perché le minoranze poi sono obiettivamente, anche nella gran parte dei casi, gli americani più poveri, e i poveri negli Stati Uniti votano poco per una serie di ragioni, un po' perché sono esclusi dal processo politico, un po' perché ci sono delle discriminazioni pratiche nei loro confronti. Per esempio, in Europa è incomprensibile l'idea che si voti in un giorno di lavoro e magari facendo 7 ore di coda per votare, no? È chiaro che i poveri devono lavorare, hanno i figli, non hanno la babysitter, molto spesso non hanno nemmeno la macchina, e quindi queste difficoltà pratiche li scoraggiano dal voto. E poi c'è anche un dato obiettivo, cioè che i temi che riguardano la frazione più povera della popolazione raramente o mai entrano nell'agenda politica, e quindi si sentono esclusi dal processo democratico. Perché devo andare a votare se tanto qualunque governo esca poi non fa nulla per me? Quindi i democratici, che hanno un radicamento maggiore nelle minoranze, sono strutturalmente svantaggiati per questo motivo, cioè che i loro elettori votano al 50% invece che all'80%, il che è vero anche per i giovani. Per esempio, adesso a queste elezioni sembra che abbiano votato per la prima volta molti giovani, ma alle elezioni precedenti, mentre gli ultra sessantenni hanno votato all'80%, cioè come in Europa, quelli che hanno meno di 25 anni hanno votato per il 25%, e quindi anche in questo caso c'era questa forte divisione dell'elettorato che andava a vantaggio dei repubblicani.
Posso provo a fare una domanda anch'io. Non è che il risultato delle elezioni, non dico queste che ha portato alla presidenza Trump, sia un po' il frutto anche di una democrazia in Occidente, soprattutto occidentale, che sta cambiando e che si sta modificando? Mancanza di sicurezza, cioè la mancanza di rappresentatività dalla mancanza di sicurezza. E si cercano nelle occasioni delle elezioni di trovare un personaggio forte che dia sicurezza. Magari questi personaggi forti stanno venendo fuori dal mondo finanziario, dal mondo economico, perché sono visti come personaggi di successo. L'abbiamo visto noi in Italia per 20 anni, però in giro per il mondo ci sono altri paesi più o meno di estrazione democratica che hanno scelto persone provenienti da questo mondo perché si sentono più rappresentati da chi ha successo. Con Trump e con gli americani sta avvenendo la stessa cosa?
Beh, questa è una domanda che potete rivolgere al mio collega Marco Morini, che ha scritto un libro sui miliardari in politica. Sì, è così, cioè Berlusconi e Trump non sono gli unici, c'è Piñero in Cile, adesso non mi ricordo se in Slovenia o nella Repubblica Ceca, ma c'è un altro miliardario che si chiama Babis, che non so se sia primo ministro o ministro delle finanze. Ma appunto dalla Thailandia all'America Latina, in Argentina è stato eletto anche lì un milionario. Però questo mito del successo non so quanto funzioni, cioè nel caso di Trump ha funzionato sicuramente dal punto di vista autopromozionale, però io credo che la sua esperienza più importante sia stata la televisione, cioè lui ha fatto per molti anni un reality show che si chiamava L'Apprendista, ed era tutto giocato su dei concorrenti che dovevano battersi fra loro per diventare aiutanti di Trump, e naturalmente questo gli ha dato una grande sensibilità nei confronti di quello che gli spettatori vogliono sentire. Cioè Trump è un personaggio che non ha convinzioni ideologiche proprie. Fino all'altro giorno votava democratico, era al matrimonio di Bill e Hillary Clinton, eccetera. Però invece ha una grandissima capacità di sentire quello che gli spettatori, gli elettori vogliono sentirsi dire. E quindi proprio questa capacità di entrare in rapporto con un pubblico che a sua volta era stato coltivato negli anni del Partito Repubblicano, che gli ha permesso di rivolgersi a una frazione dell'elettorato che è minoritaria, ma che comunque è in grado di mobilitarsi occasionalmente, di vincere le elezioni, anche più che occasionalmente. Comunque Trump dice ai suoi sostenitori quello che questi vogliono sentire, cioè vogliono sentire che gli altri politici sono tutti corrotti, che i giornalisti sono corrotti anche loro, che gli immigrati sono dei criminali, eccetera, eccetera. Cioè è la folla che vuole sentire queste cose, e Trump gliele dice. Poi per lui, che ama il successo e il potere, non ha nessuna importanza che siano vere o non vere. E lui dice le cose che servono, no? Crea dei miti che a loro volta sono solidi perché la gente ci crede. Infatti i giornalisti americani si dedicano a questo esercizio perfettamente futile, che è di controllare la veridicità delle affermazioni di Trump, che è come controllare la veridicità delle affermazioni dei promessi sposi. Cioè un romanzo è un romanzo, cioè non chiediamo a Manzoni il certificato di nascita di Renzo Tramaglino, no? Trump è un bugiardo seriale, ma per dei motivi che i giornalisti americani non capiscono se non superficialmente. Trump dice quello che i suoi sostenitori, o meglio quella parte di elettorato a cui ha scelto di rivolgersi, vogliono sentire. Cioè, volevano sentire per esempio che Barack Obama era un presidente illegittimo perché era musulmano e nato in Kenya. A parte che il fatto che fosse musulmano non lo avrebbe escluso dalla presidenza, ma Obama non è musulmano e ancor meno è nato in Kenya, essendo nato alle Hawaii, come mostra il suo certificato di nascita. Trump ha adottato questo stile e questi contenuti perché è quello che la gente voleva sentire.
Mi scuso se faccio un intervento un po' che non è in tema. Sentendola parlare provo sempre una strana sensazione di pena verso l'umanità, tanto più che adesso è globalizzata e la povera gente non ha neanche le strutture per adeguarsi a questa globalizzazione. La grande intelligenza di 10 anni che noi di istruzione che ci siamo tramandati non può sollecitare menti da poter capire che è ora di cambiare rotta, per cambiare pensiero, per rendersi un momento più uguali e per far star bene la maggioranza delle persone che sono sulla terra. Non si può invertire tutta questa drammaticità che esiste. Cioè, quasi.
Signora, io simpatizzo con...
È una cosa...
Sono d'accordo.
È una cosa globalizzata, lo star male. Parliamo dell'America, che sembra che si sono...
Sì, sì, no, ho capito, non è colpa della globalizzazione, è colpa degli interessi delle minoranze. Cioè, se da una parte Sì, delle minoranze più ricche, cioè se da una parte ci sono 8 persone al mondo che posseggono il 50% della ricchezza mondiale, dubito che siano molto disposte a disfarsene, quindi non è questione di voler fare un mondo migliore ed essere tutti fratelli, è questione che qualcuno dovrebbe mobilitarsi, organizzarsi e agire politicamente per ripartire la ricchezza sociale in maniera diversa, ma questo è un problema che esiste negli Stati Uniti come in Australia e in Cina come in Italia.
Posso fare un gossip tanto Prego. Per chiudere se non c'è nessun altro? Melania Trump, che no, l'abbiamo vista come una paladina delle libertà contro il marito all'inizio, i giornali ce la presentavano così in Italia, ma in realtà che ruolo ha Melania Trump?
Credo che a fianco di Trump nessuno possa avere nessun tipo di ruolo. Comunque non ho percepito delle grandi iniziative politiche da parte di Melania, se non che le piacciono i completini bianchi e quindi ha sempre dei cappellini bianchi, compreso un casco coloniale con cui è andata in Africa, che non sembrava proprio l'atteggiamento, il guardaroba più adatto. Comunque, ripeto, le mogli dei presidenti storicamente vanno in giro a sorridere ai bambini, non mi pare che Melania abbia un ruolo attivo, al contrario, la moglie di Obama invece era molto attiva su alcuni temi, per esempio l'alimentazione più sana e quant'altro, ma Melania mi sembra decorativa ma poco utile, cioè esattamente il contrario della moglie di Macron, che invece sono 30 anni che gli dice cosa fare e lui lo fa.
Va bene, grazie al professor Fabrizio Tonello. E allora, la giovedì prossimo, sempre di giovedì, ci sarà allora un cambio per quanto riguarda il relatore, ma c'è il cambio anche per quanto riguarda la lezione. La lezione rimane quella, quindi la Costituzione degli Stati Uniti, origini, caratteri delegati, il peccato originale della schiavitù, sarà tenuta dal professor Marco Morini. Il professor Fabrizio Tonello ritornerà giovedì 22 con la terza lezione sul destino manifesto. Quindi giovedì prossimo, giovedì 15 alle ore 16 in questa sala col professor Morini. Grazie professor Tonello, arrivederci a tutti.